ever was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my encyclopedia. They must have paid her a nice price, she's putting on a string of love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Questo è un numero speciale. È un numero speciale perché in teoria avremmo finito le trasmissioni con la fine di maggio e abbiamo rimandato in questi mercoledì delle repliche per argomento, per suscitare discussione. Però oggi facciamo un numero speciale perché ci sono delle comunicazioni importanti e perché vogliamo collegarci con la Valle e spiegare perché il femminismo e la lotta no tab sono collegate. Infatti il numero speciale che cosa vuole indagare? La dimensione auto-organizzata antagonista delle lotte, l'assunzione della responsabilità politica, la solidarietà, la repressione e quindi il femminismo e la lotta no tab. E prima di tutto, prima di cominciare, vorremmo dare due definizioni secche di che cos'è l'autonomia e di che cos'è l'autodeterminazione, prese dal dizionario enciclopedico della Treccani. L'autodeterminazione nel diritto è il principio di base. Principio in base al quale i popoli hanno diritto di scegliere liberamente il proprio sistema di governo. In tal senso si pone potenzialmente in conflitto con la concezione tradizionale della sovranità statale. Nella storia del pensiero è l'atto con cui l'essere umano si determina secondo la propria legge, in opposizione al determinismo che assume la dipendenza del volere dell'essere umano da cause non in suo potere. L'autodeterminazione è l'espressione della libertà positiva dell'essere umano e quindi della responsabilità e imputabilità di ogni suo volere e azione. Autonomia. L'autonomia, dal greco autos stesso e nomos legge, è nel suo senso più generale il potere di dare legge a se stesso e a se stessa. Il termine viene usato per indicare una relazione, un rapporto in cui chi possiede autonomia si trova di fronte ad altri e più specialmente per indicare la posizione di maggiore o minore dipendenza del primo verso altri.
Thank you. Ciao a tutte, volevamo leggervi adesso un documento che spiega cos'è per noi l'autodeterminazione e indaga cosa ci lega alla lotta no TAV. Femministe contro il TAV, l'autodeterminazione unisce. La Val di Susa si oppone da più di 20 anni all'ennesima insensata devastazione ambientale. Il TAV è un'opera inutile, dannosa e costosissima, e la popolazione rivendica il diritto di decidere del proprio destino. Ma è proprio questo che il sistema non intende permettere. Nessuna, nessuno può osare decidere di sé e della propria vita. La repressione della lotta no TAV è un monito per tutte e tutti. Chi rifiuta lo Stato presente con tutte le sue iniquità e ingiustizie, chi organizza il proprio rifiuto e propone un immaginario diverso, chi oppone la solidarietà all'individualismo, la lotta alla passiva rassegnazione, viene demonizzato, perseguitato e criminalizzata, tacciata di terrorismo, parola magica che etichetta qualsiasi dissenso sociale. Ma noi non ci facciamo paralizzare dalla paura, perché è molto più pauroso sopportare le costanti barbarie quotidiane che combattere per una vita che valga la pena di essere vissuta. Come femministe rifiutiamo il concetto di legalità. Le leggi non sono asettiche e tantomeno neutrali. Sono fatte dai più forti e destinate ai più deboli. Sono la sanzione formale di un rapporto di forza. Garantiscono il diritto di proprietà sopra ogni cosa e permettono al ricco e al potente di sfruttare in modo efficiente e sicuro tutti gli altri e le altre. Oggi assistiamo a un proliferare di leggi, leggine, ordinanze varie, anche comunali, che hanno la pretesa di normare ogni aspetto della nostra vita, fino alle sfere più intime. Dallo Stato di diritto siamo trascinate in uno Stato etico. Abbiamo la memoria lunga, sappiamo quanto dolore il feticcio della legalità e della norma ha portato nelle nostre vite. Quando una donna finiva in galera per aver abortito, per adulterio o per il rifiuto di rimanere nel ruolo di cura che le ha assegnato. E tuttora siamo in libertà vigilata, niente di quel poco che abbiamo conquistato con le nostre lotte sicuro, niente è definitivo. E quel che sta succedendo in Spagna con la legge Gallardón ne è una nefanda prova. Come femministe denunciamo l'uso strumentale della nostra oppressione. Negli ultimi anni sono state emanate una serie di leggi razziste, securitarie, di controllo sociale, in nome della presunta lotta alla violenza di genere. L'ultima, in ordine di tempo, è il decreto contro il femminicidio, fatto apposta per introdurre norme repressive contro la lotta no TAV. Come femministe rivendichiamo autonomia e autodeterminazione. Il femminismo lotta per costruire una società diversa e diversi rapporti economici. Combatte contro la divisione sessuata del lavoro e della società tutta, contro i rapporti di subordinazione e la mercificazione della vita e delle relazioni. La lotta delle donne è inscindibile da una critica radicale al capitalismo e alla sua versione neoliberista.
birds has flown apart, just like a flame. Love burned brightly, then became an empty smoke ring that has gone.
Pronto?
Ciao.
Pronto, ciao. Allora,
ciao a tutte e tutti.
Ciao a tutte e tutti, sì. Allora ti presentiamo intanto, siamo in diretta con Silvia, una compagna notab della Valle, che ci racconterà e ci dirà intanto quello che sta succedendo rispetto ai processi, rispetto ai compagni, alle compagne, rispetto a Chiara, rispetto a Mattia, rispetto a Claudio, rispetto a Nicolò e a tutti i compagni e le compagne notava sotto processo, anche perché sappiamo, correggici se sbagliamo, che il 16 ci sarà l'ultima udienza del processo riguardante Chiara, Nicolò, Mattia e Claudio, è vero?
Sì, sarà l'ultima udienza, diciamo, prima della chiusura estiva dei tribunali. Poi il 18 settembre reinizierà il processo. Insomma, andato più o meno le date, sembra che per la fine di novembre dovrebbe arrivare la sentenza, insomma, un giorno più giorno meno, comunque il periodo sarà quello. Sì, no, intanto vabbè, magari ricordo brevemente, anche se immagino che la vicenda sia conosciuta comunque di questa compagna, gli altri tre compagni notav che sono stati arrestati il 9 dicembre scorso con delle accuse molto pesanti di terrorismo e di attentato alla vita delle persone in relazione a un episodio del maggio scorso di un attacco al cantiere in Val di Susa. Questo giusto per rinquadrare un po', per chi non ricorda la vicenda o comunque i reati molto gravi per cui sono rinchiusi, tanto che appunto proprio per questo sono chiusi in regime AS2, per cui vuol dire praticamente isolamento, vedono solo pochissimi altri compagni o compagne che sono nella stessa sezione e nello stesso regime di isolamento. E sì, come dicevi tu, il 16 è l'ultima udienza prima dell'estate e il processo è iniziato il 22 maggio, dopo che comunque nell'inverno e in primavera c'erano stati due grossi cortei, sia regionali, quindi in diverse città, e poi a Torino, dove aveva partecipato poi anche tutta la Valle in solidarietà con i quattro per riaverli liberi, così come per riavere liberi tutti gli altri, perché certo. ci tengo a ricordare che comunque più o meno gli avvocati facevano dei conti, ma ci sono circa un migliaio di persone tra indagati, denunciati, sotto processo, con divieti di dimora, obblighi di dimora, restrizioni varie, quindi questo richiama un po' quello che forse leggevate prima, se non ricordo male, della criminalizzazione che c'è di questo movimento.
Esatto.
E niente, quindi adesso attualmente Chiara, Nicolò, Claudio e Mattia sono Chiara e Claudio sono alle Vallette di Torino, perché finché non finisce il processo sono lì e sono in isolamento, e invece Mattia e Nicolò sono stati lasciati ad Alessandria, dove erano già prima, dove è presente la sezione di AS2, perché essendo vicino a Torino, diciamo, li portano avanti e indietro alle udienze. Stanno bene e hanno, in questi mesi hanno anche scritto tanto, e quello che hanno scritto è proprio questo, cioè un po' il discorso che si faceva anche prima o che leggevate, insomma. C'è una criminalizzazione, un'esagerazione nel caricare comunque con accuse molto gravi il movimento notà, perché lo vogliono demolire, o comunque il tentativo certo. È di colpire delle persone, ma per dare un monito e cercare di far arretrare la lotta, chiaramente spaventando e con accuse assurde.
Sì, ma non solo la lotta notabile, sì. Le lotte tutte, perché
le
è un monito
tutte,
sì.
Esatto, e appunto questi processi, queste condanne così pesanti, questo tipo di repressione avviene proprio quando, diciamo, una lotta non è chiusa solo nel proprio orticello, cioè avviene anche quando è così, ma in questo caso la lotta in Val Susa poi dal 2005 a oggi è molto cresciuta e diciamo non è solo contro il TAV, ha capito che il TAV fa parte di un sistema ed è contro tutto questo sistema, quindi in questi anni ha sperimentato nuovi modi di stare insieme, di ragionare, di criticare le esistenti, quindi una critica generalizzata, così se vogliamo dirlo un po' per massimi sistemi, al capitalismo e a tutte le sue forme, che in quel caso nella valle è molto esplicito nella costruzione del TAV, che rappresenta poi un mondo ad alta velocità, dove c'è di mezzo poi tutta la corruzione, la mafia. In questi giorni appunto è uscito sui giornali che anche delle ditte che sì. lavorano in Val di Susa sono colluse con la mafia, e i notav lo dicevano già anni fa.
Certo.
E, ma soprattutto,
volevo dire che soprattutto comunque è perché una cosa che abbiamo detto anche all'inizio della trasmissione è perché questo sistema non sopporta l'idea e comunque non può accettare, perché chiaramente è un meccanismo di rottura, no? L'idea che qualcuno si autodetermini, qualcuno, una valle, una popolazione.
Esatto, le definizioni che avete letto all'inizio calzano benissimo, e qua il problema è che in Val Susa, ma così come anche in altre realtà, adesso stiamo parlando di questa, quindi ci concentriamo su questa, è che lì si è sperimentato e si è visto che è possibile e che si sta anche meglio, nel senso che la liberale pubblica della Maddalena, per esempio, lì, la polizia non entrava, i valligiani, non valligiani, i notav si erano auto-organizzati e stavano sperimentando una comunità altra dove lo Stato non c'era. Poi quando è arrivato lo Stato si è stati peggio, perché lacrimogeni, botte, devastazione.
Certo.
E quindi è questo che non piace, no? Quando una persona si sveglia e va oltre, diciamo, al simbolico dissenso e comincia a sperimentare e a praticare qualcosa di diverso, allora lì no, bisogna stroncare e reprimere, no? Poi di fondo è questa anche la criminalizzazione delle lotte, perché quando superano questo limite e fanno vedere, danno anche, come dire, un esempio agli altri che si può fare e che forse qualcos'altro si può anche praticare, allora è meglio stopparlo.
Eh sì, perché è il famoso gioco democratico, no? Per cui loro vogliono che uno partecipi, dica le sue ragioni in maniera appunto tra virgolette democratica, e poi loro fanno quello che credono, quello che vogliono, quello che hanno già deciso, però si coprono di democraticità perché ti hanno ascoltato, e siccome tu non hai capito, non vuoi capire e compagnia bella, sei arretrato, sei retrogrado, non sei moderno, no? Tutte queste cose qua. Il gioco
certo.
democratico funziona finché uno dice quello che vogliono loro.
Sì, anche perché così ti danno, come dire, il contentino, perché tu ti hai contestato, hai fatto la tua protesta, è rimasta lì, e lo Stato fa anche la parte del ti ho dato la possibilità, sono uno Stato democratico che
certo.
ti lascia anche esprimersi.
Sì.
Tra l'altro, appunto, sempre tornando ai quattro e ai loro reati, appunto, per la prima volta viene dato questo 270 sexies, che è poi emblematico, no? E fa capire bene quello di cui stiamo parlando, perché è un reato che li accusa di terrorismo, in quanto hanno tentato, dicono, di come dire, ledere l'immagine del governo, dello Stato che aveva preso una decisione, tanto da volerli fare arretrare da un progetto così grande già democraticamente deciso. E questo è significativo, no? Per cui è stato anche il passaggio in cui si sta provando a dire qualsiasi lotta sociale non deve andare oltre, perché se no è terrorista.
Certo.
Per cui non è un caso che è stato dato questo reato. Però non so se appunto avrete saputo che alla fine di maggio è uscita anche, già scusate, alla fine di giugno, sono uscite le motivazioni della Cassazione, a cui avevano fatto appello gli avvocati per le misure cautelari, e la Cassazione ha invece insomma in maniera inequivocabile, molto dettagliata e molto chiaro, ha detto che per come sono stati descritti i fatti, per quello che è presente negli atti, così come i PM e poi i giudici che l'hanno firmato presentano questi reati, non sono inammissibili. Quindi la Cassazione ha detto che il reato di terrorismo per loro non sussiste, ma non sussiste neanche il 280, cioè il reato di attentato alla vita, in questo caso degli operai, così come viene imputato ai quattro, quindi cioè, viene a crollare un po' tutta, diciamo, l'impianto di questa accusa. Chiaro, il processo, un po' strana questa cosa, comunque il processo rimane e va avanti comunque con questi reati, però è ovvio che i giudici non potranno non tenere conto che comunque la Cassazione ha detto questi reati per noi non sussistono, e adesso ci sarà chiaramente il riesame per le loro misure cautelari, ma molto probabilmente andrà male, perché comunque nella Cassazione nonostante queste vengano smontati i reati, questi due reati molto gravi, rimane comunque, ed è chiaro ed è scritto nella Cassazione, che per loro comunque rimangono persone da un profilo come dire pericoloso, per cui secondo loro comunque devono restare in galera fino a sentenza. Diciamo che quindi nell'immediato non usciranno, poi ci saranno gli avvocati, poi insieme ai quattro decideranno poi cosa fare, se richiedere eventualmente a settembre di poter andare almeno ai domiciliari, insomma. Sì,
ma questo mi ricorda, quindi,
dimmi.
No, dicevo che questo mi ricorda tante situazioni anche di del passato, no? Il problema è che vengono evocate accuse gravissime, e anche se l'impianto accusatorio poi man mano viene smontato, perché come in questo caso è assolutamente fuori dimensione anche da quello che si chiama il diritto borghese così come lo conosciamo noi, no? Però che cosa hanno fatto? Ti hanno obbligato in galera per non so quanto tempo, hanno coinvolto la vita tua, dei compagni, dei familiari, ti hanno condizionato l'esistenza, ti hanno rubato anni e mesi di vita, e questo è già il loro obiettivo, capito? Cioè, al di là dell'impianto accusatorio, che è fuori proprio dimensione, il loro obiettivo è però tenerti in una dimensione di soggezione così grave da dissuadere qualsiasi altro tentativo di resistenza. Tant'è vero che tu mi dicevi che c'è una pletora di accuse, di provvedimenti, eccetera, che hanno colpito i militanti e le militanti no TAV.
Certo, molti, anzi alcuni sono anche come dire reati amministrativi, per cui soprattutto in Valsusa vanno a colpire i valligiani con reati amministrativi, per cui dove tu rischi magari di perdere la casa, di ti venga ignorato tutto, multe impagabili, e quindi certo, chiaro che queste sono anche cose che spaventano e che potrebbero,
no? Altro che, tant'è vero che una cosa adesso mi è venuta un flash, che chi è stato per primo portatore di questo tipo di politiche, di impianti di ritorsione nei confronti di chi faceva le manifestazioni, eccetera, eccetera, è stata la componente socialdemocratica, vabbè, quello che adesso si chiama il PD, ma non so se ti ricordi, per esempio Cofferati a Bologna ha cominciato tutta quella a fare le multe, a fare le ritorsioni sui militanti, per le scritte sui muri, per i risultati per le lattine per terra, però non so perché cosa si era inventato, ma è stato lui che ha cominciato questa cosa.
Sì, sì, certo, è chiaro. Anche la repressione, voglio dire, è strumentale, è usata poi anche lì con in modo adeguato a secondo delle situazioni, chiaramente. Quello che però, diciamo, da tutta questa situazione, oltre a potervi dire tranquillamente che insomma la compagna e i compagni stanno bene, insomma i processi sono sempre molto su di morale e sorridenti, e adesso grazie a queste udienze riescono a vedersi, a vedere anche gli avvocati, si spera riescano anche a vedersi insieme. E comunque in questi mesi hanno anche fatto uscire, cioè quello che diciamo ha tenuto anche vivo il rapporto anche con la Valle, che comunque ha dimostrato grandissima solidarietà fin da subito, e che loro hanno scritto molto, hanno scritto anche sia della loro situazione ma anche hanno, come dire, continuato un po' a lottare anche con le loro riflessioni. Per esempio, c'è stato un momento in cui hanno rischiato di avere la videoconferenza.
È una cosa molto grave quella, sì.
Esatto, questa cosa adesso stanno cominciando, perché ci sono già due compagne, Adriano e Gianluca, che hanno avuto la videoconferenza al loro processo. A loro non ce l'hanno, però per esempio a Claudio aveva un altro processo che ha in corso, che forse è finito, comunque che ha avuto in questi mesi. Lui per una volta ha provato la videoconferenza, e chiaramente lì è minare proprio la tua identità, perché
sì, 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 ma questo l'hanno usato con i prigionieri della RAF in Germania, cioè hanno cominciato questo tipo di controllo serrato anche su qualsiasi tipo di contatto, no? Che tu puoi avere perfino al processo.
Certo, questo, vabbè, chiaramente ti toglie la possibilità di vedere i tuoi amici, i compagni, le compagne, di poter vedere il tuo avvocato, e qualsiasi cosa tu dici può essere stoppata da un pulsantino che il giudice o la guardia che è lì con te.
Certo, ti esclude.
E quindi è molto umiliante. Questa proprio mira all'identità della persona, e poi grazie, un giudice di fronte non ha di fronte neanche una persona
con cui fare i conti, certo, neanche
lontano,
uno sguardo.
Esatto, è molto più,
certo. Sì,
esatto,
sì, sì.
È molto più facile anche poi condannare, o perché hai lì un'immagine che ogni tanto va via lontana,
certo.
E quindi comunque, ecco, per dire, sono stati anche molto lucidi su questo, hanno scritto di come vedevano loro la situazione, insomma sono stati uno stimolo anche per noi fuori. Quindi,
sì, abbiamo letto delle lettere noi in passato, cioè anche in trasmissione, lettere di Chiara, eccetera, che sono state molto belle, insomma.
Molto profonde, sì. Sì. E poi, vabbè, questo ha fatto sì, diciamo, questa vicenda ha fatto sì anche che poi anche i parenti dei compagni arrestati hanno poi conosciuto i valligiani, hanno conosciuto la lotta che c'è lì, e ci sono stati tanti momenti poi in questi mesi di pranzi, momenti conviviali, anche di solidarietà, anche al corteo, in cui comunque, diciamo, la comunità si è allargata, insomma.
Certo.
E questo è stato bello anche che i genitori abbiano risposto, ognuno a modo proprio, chi ha fatto il sito del Libero del Senso, chi altro, insomma, ognuno, le mamme anche hanno scritto, voi avete letto anche,
sì,
mi sembra, la lettera della mamma di Chiara, e quindi questo è molto bello, perché lì poi mi ricordo una volta alla radio che appunto la mamma di Nicolò diceva, le chiedevano, è stata in carcere da Nicolò, come l'ha trovato, come le sembra il carcere, lei ha detto, il carcere, cioè come dire, in una o due volte ha già capito.
Certo.
Questa
cosa proprio ieri stavamo parlando con dei compagni, ci ha fatto venire in mente un'altra riflessione, cioè che ai nostri tempi, io parlo come al solito da vetero, negli anni 70 c'era un rapporto dei genitori completamente diverso. Cioè, di solito i mass media, no? I media mainstream andavano a intervistare apposta i genitori, perché questi cominciavano a dire, le cattive compagnie, è stato portato sulla cattiva strada, non mi capacito, aveva una doppia vita, tutte queste cose. C'era tutto questo... anche una pena, diciamo, aggiuntiva per il militante e la militante, no? Che oltretutto si dovevano sentire
certo.
E leggere sui giornali tutte queste cose dette dai genitori e compagnia. Mentre mi sono accorta che questo tipo di rapporto con quello che sta succedendo con i compagni arrestati, e comunque anche in altre occasioni, da qualche anno è completamente cambiato, cioè c'è una consapevolezza diversa da parte delle famiglie.
Sì, probabilmente hanno magari anche capito che i giornali raccontano un sacco di frottole.
Sì, ma se
quindi forse al di là dei rapporti che poi ognuno ha con i propri genitori, con i propri figli, cioè forse si sono anche resi conto che,
certo,
che
c'è.
Forse è meglio ascoltare direttamente i propri figli. Tra l'altro, per alcuni notav, per esempio, a me era capitato, addirittura all'inizio avevano negato i colloqui, non nel loro caso ma i parenti, addirittura, cioè cose che non possono essere. Comunque anche con loro hanno provato, gli hanno dato i colloqui con i rispettivi compagni e compagni, poi gli hanno tolti, poi li hanno rimessi, insomma. Poi sì, come saprete, è arrivata quest'ultima ondata repressiva a Torino, hanno arrestato,
certo,
i compagni,
sì,
che lottavano contro gli sfratti, e quindi praticamente Chiara e Nicolò hanno i rispettivi compagni e compagne ai domiciliari, quindi adesso non hanno neanche la possibilità di vederli,
certo,
e per qualche mese probabilmente sarà così, quindi insomma,
ecco, sì,
niente a caso, insomma.
Senti, allora noi adesso mandiamo uno stacco musicale, dopodiché ci sentiamo fra 5 minuti, ti richiamiamo perché così ci racconti che cosa sta organizzando la Valle per quest'estate, in questi giorni, che è un'estate di lotta, no?
Sì, esatto.
Va bene, ci sentiamo fra poco.
Ok.
Ciao, fra poco.
Ciao, a dopo.
Daylight falls upon the path, the forest falls behind. Today I am not prey to dark uncertainty. The shadow trembles in its wrath, I've robbed its blackness blind. Tasted sunlight as my fear came clear to me. I think I understand. Fear is like a wilderland.
Pronto?
Sì, ciao, eccomi.
Eccoci, ciao di nuovo, siamo quindi di nuovo in diretta con Silvia, che ci racconterà adesso che cosa sta organizzando, organizzato la valle per quest'estate.
Sì, allora, innanzitutto volevo dire che insomma il campeggio è diciamo aperto a Venhouse, c'è sempre, c'è già la possibilità di poter stare lì con le tende, diciamo con una cucina autogestita, che poi l'11, il 12, il 13 luglio ci sarà lì, ci saranno delle iniziative che vedranno coinvolte anche realtà internazionali di lotta, e quindi poi su nota.info c'è bene il programma. Invece quello di cui vi racconterei meglio io, di cui faccio, visto che faccio parte anche dell'organizzazione di questo campeggio itinerante, magari vi spiego un po' come è nata,
certo,
questa idea.
Sì, sì, è molto bella, abbiamo letto, abbiamo visto il manifesto, quindi se ce lo spieghi, vai.
Sì, ecco, niente, è nata un po' questa idea di ripercorrere, diciamo, dalla bassa valle all'alta valle a tappe un po' tutti i luoghi, un po' i luoghi simbolo, ma anche i luoghi dove poi purtroppo, così dicono, dovrà poi iniziare lo scavo vero, e per vedere anche cosa sta succedendo, a capire quali saranno poi i territori che vorrebbero colpire espropriando, espropriando terre e case, perché questo dovrebbe avvenire in autunno e inverno, per cui visto che il 16 c'è l'ultima udienza, tra l'altro approfitto per ricordare che sia il 14 che il 16 all'aula bunker ci sarà, c'è una chiamata, probabilmente già in rete, a due presidi per salutare e stare lì alle ultime due udienze, con magari possibili iniziative anche dopo o nel pomeriggio, visto che saranno appunto le ultime due udienze prima della pausa estiva. Quindi approfittando che il 16 c'è l'ultima udienza, si è dato appuntamento il 17 di luglio ad Avigliana, che è il primo paese della Val di Susa, e da lì poi parte il campeggio itinerante. L'idea è stata un po' di fare una chiamata, la Valle ha voluto fare una chiamata a tutti quelli che sono NOTAV, che sono solidali con questa lotta, e visto che ci sono sempre stati scambi con per esempio i Nomus, il Terzo Valico o i francesi della ZAD, insomma una chiamata a dire venite, facciamo questo percorso insieme, in cui ci saranno tante iniziative sia culturali che di lotta, e quindi è per ricreare anche tutti quei momenti che in questi anni poi hanno creato i legami con persone di altri paesi o di altre realtà in lotta. Quindi l'appello proprio è appunto, come il movimento NOTAV è stato tanti anni fa a Roma con altri a protestare con altri movimenti di lotta, adesso vi richiamiamo dopo anni, anche se poi negli anni le relazioni sono rimaste, i percorsi di lotta ci sono stati, vi chiamiamo a fare questa marcia chiamata appunto a bassa velocità, perché è anche significativo il fatto che sarà fatta tutta a piedi, ma sarà anche un'occasione anche per conoscere i territori, perché
Ma infatti, ascolta, quando abbiamo messo, abbiamo postato sul nostro blog, no, la marcia, i campeggi itineranti, insomma, questa marcia, e ci abbiamo messo una foto molto bella che c'era sul sito Notav, che è una signora seduta su una sedia con la bandiera, perché abbiamo detto bassa intensità, più bassa di così.
Certo, sì, chiaro, sarà un percorso un po' chiaramente su strada, un po' per sentieri, anche per conoscere, per appunto un territorio va anche conosciuto per poi appunto difenderlo, e difenderlo un po', lo ribadisco, nel senso non come proprietà privata o come può difenderlo la Lega, ma in senso di qualità della vita, no? Perché questa lotta anche contro il TAV e contro anche una qualità della vita che ci vogliamo riprendere, soprattutto nei luoghi dove viviamo. E quindi niente, da Vigliana si partirà e si percorreranno poi tutte delle tappe dove già sono presenti comunque dei presidi o dei comitati che accoglieranno i marciatori, e a ogni tappa, sia durante il giorno che poi la sera, ci saranno delle iniziative, per cui magari durante il giorno si passerà per i paesi, per i mercati, si volantinerà, si faranno banchetti, ci saranno spettacoli teatrali, ci saranno dibattiti poi la sera, dopo la cena, che sarà sempre offerta dal comitato che accoglie, e quindi chiaramente ogni iniziativa ha anche il suo significato, perché ci saranno per esempio i Notav del Trentino, ci saranno i Nomuos, ci saranno i francesi della ZAD, si discuterà anche di lotte per scambiarsi idee, pratiche, conoscere anche altre realtà che stanno lottando e che sono sempre state anche solidali con la Val Sud. Ci saranno anche iniziative di lotta, perché appunto nel percorso se si passerà anche in zone magari militarizzate, perché ricordo che a Susa comunque ci sono gli hotel che ospitano, i valligiani hanno fatto tantissime iniziative di questo tipo di protesta, le famose casserolate sotto gli hotel per dar fastidio al cambio turno, piuttosto che altre, e poi sarà un momento anche appunto per stare insieme e per fare anche informazione e mantenere alta la solidarietà rispetto agli arrestati, perché ci sono anche poi questi altri due ragazzi, Forgi e Paolo, che anche loro comunque sono ai domiciliari, se non sbaglio, e la camminata è anche per volere loro liberi, e tutti quelli che hanno altre restrizioni, chiaramente. Ci sarà importante anche uno spettacolo teatrale contro il carcere, grazie al caso, voi le conoscete, sono di Roma,
sì, sono di qua.
E che appunto sarà un momento anche questo, sia di controinformazione, ma anche per, visto che è arrivata questa ondata repressiva, anche per socializzare e far capire che cos'è il carcere, uno scambio tra dentro e fuori. Lo spettacolo è molto bello, molto coinvolgente, e quindi poi diciamo si percorrerà poi Vessuso, Bussoleno, finché poi si arriverà in Clarea e poi alla fine a Chiomonte, che era poi il luogo dove c'è sempre stato tutti gli anni l'altra base del campeggio, diciamo, e dove quest'anno non sarà allestito come l'anno scorso, però chi vorrà stare lì può stare, l'acqua c'è e può fare anche base lì. Comunque Venaus sarà sempre il punto di riferimento per tutti, anche per chi decide di non fare tutta la camminata, insomma. Esatto. E poi il 26 luglio ci sarà questa marcia che c'è sempre tutti gli anni, da Giaglione a Chiomonte, che praticamente sono i due paesi, diciamo, tra i quali c'è il cantiere, per cui si passerà da sopra, perché poi c'è una zona dove non si può accedere, si passerà da sopra in mezzo al fiume, si farà tutta questa camminata in mezzo alle vigne e si arriverà poi dall'altra parte a Chiomonte, poi la sera ci sarà una festa. Importante poi invece il giorno dopo, il 27, che ci sarà un po' un'assemblea per fare un bilancio di come è andata la marcia, ma anche per capire se ci sono idee o proposte per andare avanti ad agosto, perché l'idea è che poi il campeggio rimanga vivo anche nel mese di agosto, e penso c'è già anche un calendario, penso con iniziative già programmate, ma insomma per capire come andare avanti.
Certo.
Quindi questa è un po' diciamo l'impostazione e le motivazioni anche per cui noi si è scelto di fare questa camminata.
Noi ci è venuto in mente mentre parlavi adesso una cosa che riguarda la solidarietà, no? Perché nella scaletta della trasmissione avevamo messo anche l'idea di solidarietà che viene fuori, che è venuta fuori sempre dalla lotta della Valsusa, e ci è venuta in mente anche una cosa che riguarda la solidarietà internazionale, no? Perché diverse volte nel tempo, qualche anno fa, insomma sono già diversi anni che cominciano a dire, non so se te li ricordi, i media mainstream che dicono: ah sì, hanno i collegamenti internazionali perfino con i greci, perfino con i francesi, perfino con... cioè come se queste fossero, cioè addirittura mi pare che un anno avevano detto che c'era una rete europea di insomma organizzata di antagonista che si vedeva, si sentiva, non so cosa diavolo doveva fare. Cioè, non viene, sì, cioè la solidarietà internazionale, che è una cosa bellissima, viene trasformata in questa cosa qua.
Ma guarda, secondo me questa questione della solidarietà va un po' a braccetto con la criminalizzazione, nel senso che quando avviene, come diciamo prima, una forte criminalizzazione di un movimento, ma questo poi riceve una grandissima solidarietà, se la riceve anche dall'estero, vuol dire che è riuscita a comunicare sia a livello teorico che pratico un qualcosa che è condiviso, no? Come un non dico un valore assoluto, però una cosa condivisa anche da altri, no? Perché se no non avrebbe ricevuto tutta questa solidarietà. Evidentemente anche altre lotte non solo ne hanno preso esempio, ma probabilmente si sono ritrovate a fare i conti con le stesse dinamiche di potere e quindi danno solidarietà. Adesso beh, è chiaro, come essere notabili o appartenere a qualsiasi lotta sociale, essere terroristi, figuriamoci addirittura avere la solidarietà da altre persone che lottano.
È emblematico questo, no? Perché poi alla fine secondo me anche la forza della lotta no TAV è stata quella di far vedere che c'era ancora la possibilità in realtà di riuscire ad unire tutte delle lotte che in realtà sembravano scollegate, perché diciamo che insomma c'è stato un grosso periodo in cui è stato difficoltoso anche per i compagni riuscire comunque a collegarsi con le altre lotte, comunque andare oltre il lato vertenziale e comunque, cioè, parlare proprio dell'esistente, quindi insomma di quello che è la qualità della vita, quello che è la qualità del proprio tempo, del proprio ambiente che ti circonda, legato ovviamente a tutto ciò che è il sistema capitalistico, che ti impone ovviamente di rientrare in quel recinto in cui ci puoi stare. E secondo me questo è molto collegabile poi, ovviamente, come poi abbiamo detto pure all'inizio, no, alla lotta femminista, perché appunto ti ritrovi che se sei femminista tra virgolette istituzionale, stai nel tuo recinto, puoi democraticamente, no, esprimerti. Nel momento in cui chiedi un'altra vita, un altro sistema, un altro immaginario, allora non va più bene, non sei più integrata, e quindi devi essere comunque tolta di mezzo. E questo, avere ovviamente le lotte internazionali che ti appoggiano, comunque ti danno solidarietà, ovviamente fa vedere realmente quanto poi questa lotta sia grande e quanto in realtà si sia poi allargata in maniera così naturale, perché forse serviva una scintilla, però quella scintilla finalmente ha funzionato come...
Certo, poi appunto questo lo posso dire perché l'ho visto, nel senso che un sacco di persone, diciamo, con questa lotta in Valsusa, ma anche da altre parti, voglio dire, hanno, rompendo diciamo la quotidianità, no? Cioè, la sua vita non è più scandita da casa lavoro o certe cose in cui, come dicevi tu, sei un po' incastrata e a volte magari non te ne rendi neanche conto. Beh, lì si è sconvolto tutto, allora grazie, cioè, anche le donne, voglio dire, sono uscite dalle case, non sono sempre lì a cucinare, hanno rotto quegli schemi, che e quindi hanno visto che è possibile altro e adesso lo praticano, per cui cioè è un po' il discorso che forse facevo anche una volta proprio con voi, ma già fatto anche con altre compagne, che una lotta poi va avanti, resiste e cresce quando si crea una comunità altra intorno, perché sennò certo. Se rimaniamo fermi la lotta si blocca inevitabilmente. Tra l'altro mi è venuto in mente, parlando appunto di collegamenti, di come è difficile poi collegare una lotta specifica a una critica all'esistente, di recente appunto un gruppo di donne in OTAV ha organizzato un'iniziativa contro la violenza di Stato in Valsusa, contro la violenza di Stato si è organizzata questa iniziativa in Valsusa, e vuol dire emblematica, perché parlano, non è che un giorno si sono svegliate, hanno detto parliamo, e hanno invitato le mamme, le mogli, le figlie di persone che sono state ammazzate nelle questure per strada da poliziotti e carabinieri, e perché quella cosa l'hanno vissuta, no? Magari non hanno avuto un morto, ma quel tipo di violenza da parte dello Stato l'hanno vissuta a più livelli, dalla manganellata alla repressione in vari stadi l'hanno vissuta, e quindi il collegamento è stato veloce, no? Non è che gli è stato proprio chiaro, no? E l'hanno chiamata la violenza di Stato, come l'hanno vissuta e come l'hanno vissuta altre. Infatti quella serata è stata, va bene, molto intensa, però importante, no? Perché c'è stato anche questo riconoscimento di altro, altrove, che però è la stessa cosa che sta succedendo lì.
Certo. Sì, abbiamo letto quella, l'abbiamo postata anche sul blog, quell'iniziativa è molto forte, da una da proprio l'idea del legame che ci può essere fra la lotta di una gente, della gente per la terra, e poi i rapporti con invece la violenza che ti arriva addosso da chi vuole determinare la tua vita in altro modo.
Certo. Sì. Voglio dire, poi le donne in Valsusa l'hanno vissuta anche chiaramente, come al solito, come nel resto della società, voglio dire, ricordando Marta o altre che chiaramente hanno subito anche delle molestie, perché poi
no, è stato uno stillicidio, poi la repressione contro la lotta notava ha attraversato tutte le tappe attraversabili, no? È stato uno stillicidio, c'è stato ce n'è stata per tutti e per tutte quelle che hanno osato prendere voce nel contesto notava, quindi questo ti fa capire quanto è disturbante rispetto a degli elementi proprio fondanti di come si muove il sistema e di come certo. Vorrebbe che invece si muovessero le lotte, non così. Allora, certo. Senti, a questo punto noi ti ringraziamo tantissimo per tutto quello che ci hai raccontato, e vorremmo finire con un augurio, guarda, che ci viene proprio dal cuore e che l'abbiamo scritto anche, l'abbiamo portato sui muri di Roma questa primavera, e che è no tab fino alla vittoria.
Bene. Salutaci. Bene, sono d'accordo.
Un augurio grande, un abbraccio. E a presto. Ciao.
Grazie anche ciao. A voi. Ciao. A presto. Ciao. Ciao ciao. Made into flesh. You dance by my side, children supply. You show me continents, I see the islands. You count the centuries, I blink my eyes. My sons and my daughters, hey!
non riuscirò.
E allora sono quasi le 9, insomma questa è stata una puntata speciale in cui volevamo ragguagliarvi insomma della situazione OTAV, del campeggio, di tutto quello che insomma quest'estate di lotta propone. Ovviamente ricordiamo il OTAV, ma come lotta emblematica, ma siamo a fianco di tutte le lotte. Insomma, un pensiero ovviamente va a tutti i palestinesi che in questo momento, come molto spesso purtroppo accade, vengono massacrati dal genocidio israeliano. E ovviamente un saluto a tutti e tutte quelle private della libertà. E noi veramente questa volta vi salutiamo e riprenderemo a settembre. E vi diamo i nostri link, che sono coordinamenta.noblogs.org, se ci volete scrivere anche per darci dei suggerimenti o commenti su quello che trovate poi sul blog. Ci sono tutte le puntate in streaming, coordinamenta.autistiche, che è @autistiche.org, la stanchezza. E quindi nulla, continuate a seguire Radio Onda Rossa 87.9. Buona estate.
Tanto adesso che avevi paura. Never was a cornflake girl, thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. With my hands I could be there must have paid her a nice price. She's putting on a string big love. This is not really.
Una comunicazione al volo dell'ultimo minuto riguarda il fatto che la settimana prossima, giovedì 17, ci sarà l'ennesimo tentativo di accesso dell'ufficiale giudiziaria, perché una donna, alla sede femminista e lesbica del 22 di Via dei Volsci. Quindi tutte quelle che possono venire, tutte quelle che possono partecipare,